io posso chiedermi se mia nonna abbia fede o no, ma mia nonna virtuale, perché purtroppo sono defunte entrambe, mia nonna col fatto che va tutti i giorni a messa, prega il rosario, si segna con l'acqua santa, prega per i poveri morti, accende la candela, c'ha mille santini nel libro delle preghiere, è religiosa, pratica la religione, la religiosità, la religione le posso evidenziare, la fede rimane nascosta. Il concilio si è limitato nella nostra etate a indicare un atteggiamento che i cristiani devono tenere verso le religioni, fatto di rispetto, di scelte costruttive piuttosto che distruttive e così via, ma non ha proposto una vera teologia delle religioni. Oggigiorno chi si prova a farlo viene in genere impallinato dalle rive del Tevere. Jacques Dupuy, impallinato. Ramon Panikkar, impallinato. Tissa Balasuria, impallinato, e via dicendo. È difficile prendere una posizione in questo ambito perché non ci sono ancora definizioni magisteriali. Si sta piano piano ripensando e destrutturando quel extra ecclesia nulla salus, che va inteso molto bene e che oggigiorno forse si potrebbe proporre in un modo più consono e riflettuto con un sine ecclesia nulla salus. Senza la Chiesa non vi è salvezza, in quanto la Chiesa è mediatrice della salvezza, ma non è luogo della salvezza. Ipotizzare che Dio avesse limitato il proprio potere salvifico all'interno della Chiesa sarebbe assurdo. Sarebbe ipotizzare una autolimitazione di Dio. Extra ecclesia, al di fuori della Chiesa non vi è salvezza. Già Sant'Agostino diceva: multi qui foris esse videntur intus sum. Molti che sembrano essere fuori sono dentro, e molti che sembrano essere dentro sono fuori. Stiamo attenti, non basta essere battezzati o preti per essere nella Chiesa. Ci sono tanti che lo sono di nome ma non di fatto, e altri che non lo sono di nome ma lo sono di fatto. I nostri ragazzi ascoltano le canzoni di Jovanotti e in penso positivo si sentono dire: io penso che al mondo esista solo una grande Chiesa che va da Che Guevara a Madre Teresa, passando per un prete di periferia che va avanti nonostante il Vaticano. A volte anche i teologi vanno avanti nonostante il Vaticano, mica solo i preti di periferia, comunque un aspetto particolare. Le religioni, prendo a prestito un'immagine dal mondo del buddismo, sono veicoli che devono condurre a Dio. Non sono i luoghi della salvezza, sono mezzi, strumenti di salvezza. Dobbiamo un po' liberarci da quella logica infantile del gioco che è dentro che fuori è fuori. Finché lo si fa per gioco va bene. E qui poi padre Matteo saprà dire di più sulla interculturalità, l'educazione al dialogo interreligioso. Le religioni vogliono essere dei linguaggi e devono perciò partire da un messaggio ricevuto e aiutare gli uomini a superare quella che Ferdinand Ebner chiamava la muraglia cinese della Ich-Einsamkeit, la solitarietà dell'io, la solitudine dell'io, per entrare a interagire con gli altri. Sono sistemi di dialogo che partono da un appello che entra nella storia, l'appello del mistico, come lo chiama Wittgenstein nel suo Tractatus Logico-Philosophicus, nella sentenza 70, esiste l'ineffabile, l'indicibile, das unsagbare, dice lui in tedesco, esiste l'ineffabile, esso mostra sé, è il mistico. Non si dice, si mostra, no? Come Yahweh nel rovetto ardente che si mostra a Mosè. Ed è Mosè che a questa apparizione chiede di capire e vuole uscire dalla sua ignoranza per entrare in questa nuova conoscenza. Ebbene, le religioni sono dei giochi linguistici, cioè sono dei linguaggi particolari creati secondo mentalità diverse, a partire da situazioni diverse, in contesti diversi, in epoche diverse, con intuizioni diverse, per dire l'indicibile, l'ineffabile, per dire il mistero. Anche stamattina chi prega le lodi ha trovato come lettura breve il brano di Isaia 45, veramente tu sei un Dio misterioso, Dio di Israele Salvatore. Cioè, di te non capiamo un tubero, però sappiamo che sei il Dio Salvatore. Questa è la nostra fede, la nostra certezza. Non ti capiamo, sei un Dio misterioso. Questa frase la citò il nostro vescovo Gargitta quando, dopo 33 giorni di pontificato, morì Albino Luciani. il nostro vescovo commentò citando Isaia 45: veramente tu sei un Dio misterioso, cioè non è possibile capire i tuoi disegni, le tue vie non sono le nostre vie, i nostri pensieri non sono i tuoi pensieri. Sì, è vero che Gesù è la via, la verità e la vita, ma vallo a capire. Chi può dire l'ho capito fino in fondo? Ho capito tutto quello che Gesù voleva dire, no? Quando sentiamo la parabola dei lavoratori dell'ultima ora, eccetera, eccetera, i talenti, ero straniero, ero straniero. Molti quella pagina l'hanno tolta dalla Bibbia per non mettersi in imbarazzo. Allora, le religioni hanno anche la funzione di tenere aperta la storia a quell'intervento definitivo dell'assoluto, del mistero, che è un intervento prevedibile, perché la storia ha avuto un inizio, quindi si può ipotizzare che avrà una fine, e che sarà un evento di incontro, di dialogo definitivo, di giudizio. Un evento che io chiamo, secondo la prospettiva cristiana, di prevedibilità indisponibile. Sappiamo che ci sarà questa fine, sappiamo anche cosa ci verrà chiesto, ero nudo, affamato, in carcere, straniero, ma non sappiamo quando tutto ciò avverrà e dobbiamo perciò restare in dialogo con il mistero santo e in dialogo tra di noi. Le religioni nascono come grandi giochi linguistici e devono perciò non solo dialogare con Dio e con i propri fedeli, ma anche dialogare con tutti. Ecco perché Gesù può essere sempre di nuovo preso come l'icona dell'homo religiosus, che non è solo un ebreo convinto, e lo era, non è solo un ebreo convinto, ma è anche uno che dialoga con gli ebrei meno riusciti, con gli ebrei meno in linea, con gli stranieri, con i samaritani, con i romani e via dicendo, con gli indemoniati, con tutti, dialoga con tutti, a quella che si chiama Kontaktfreudigkeit, proprio perché uomo religioso non si chiude, ma si apre, perché la religione ti vorrebbe aperto. E allora, ultimissimo aspetto, ancora un paio di minuti, in cosa il cristianesimo si distingue dalle altre religioni e in che senso in caso può giudicarle le altre religioni? Intanto il cristianesimo parte dalla visuale del Dio unitrino, dove viene articolato in maniera nuova il mistero dell'unicità e della molteplicità di Dio. Non siamo politeisti, ma non siamo neanche monoteisti assoluti, come possono esserlo i musulmani. Gli ebrei già sono più differenziati da questo punto di vista. Quindi la salvezza che viene da un Dio che è comunione, la salvezza che si pone nella relazione. I cristiani devono essere persone che credono nel Dio relazione e quindi persone che praticano la relazione. Non che si chiudono, si nascondono, che negano, che escludono, che scomunicano, ma che comunicano. Gesù si metteva a tavola con tutti, si autoinvitava addirittura, no? Quindi è fondamentale. E da questo punto di vista, per il cristianesimo è fondamentale la figura di Gesù, che è sì il Messia degli ebrei, ma è anche l'uomo nuovo, l'Adamo nuovo e colui che apre una nuova conoscenza del Dio personale in quanto padre di ogni uomo. I cristiani si distinguono, almeno nei loro primi secoli, per la loro opzione della non violenza, credendo nel regno di Dio più che nei regni terreni, rinunciano a praticare il servizio militare, rinunciano a certe altre costumanze e quindi molti di loro finiscono martiri e direi che oggigiorno questo è un aspetto che è andato un pochettino in soffitta. L'appello di Romani 12, non conformatevi alla mentalità di questo mondo, spesso viene disatteso. Si vedono i cristiani adeguarsi a diversi sistemi e via dicendo. No? I cristiani si dovrebbero distinguere per una disciplina morale molto chiara, una distinzione tra vizi e virtù molto chiara, chiamare le cose per nome, non annacquare, non mettere in discussione quelli che sono dei valori forti e condivisi. La lettera di Onieto dice: i cristiani hanno comunione di tetto ma non di letto, non espongono i loro figli. Cioè hanno una morale diversa da quella del mondo, che dice: Dio mi ha dato un figlio indesiderato, lo metto fuori per strada, chi vuole se lo prenda. Prassi dell'antichità. I cristiani si distinguono da questa usanza mondana di risolvere i problemi in modo economico, ma forse ingiusto. I cristiani si distinguono anche per un forte amore per il mondo. Mentre alcune religioni predicano un'ascesi che distanzia dal mondo. I cristiani credono nella plasmazione del mondo, nella politica. Johann Baptist Metz dice nella sequela mistico-politica di Cristo, mistico-politica, cioè Cristo amato con tutto il cuore ma anche con tutte le forze, Cristo seguito spiritualmente ma anche nell'amore alla polis. Abbiamo sentito di recente l'ipotesi di creare di nuovo un forte partito dei cattolici. Beh, l'abbiamo già vista questa scena, non ci è piaciuta, è finita maluccio. Ci vogliono, dice un nostro prete che faceva sindacalista anni fa, Josef Stricker, sai che lo conosce Stricker? Dice sempre ci vogliono meno politici cristiani e più cristiani politici, più cristiani svegli sulle cose di questo mondo, informati, partecipi, attivi, che si fanno sentire, che raccolgono firme, che protestano in modo civile, in modo cristiano, non che fanno i black blog, eccetera, eccetera. Poi il cristianesimo si distingue per il primato per gli ultimi, non per la opzione preferenziale per i poveri, no? Potendo cercate di dar più attenzione poi. Opzione per gli ultimi, punto. Il Vangelo non dà mezze misure. Opzione per gli ultimi vuol dire partire dagli ultimi, avendo, come spiega sempre Metz, più sensibilità per la sofferenza che non sensibilità per il peccato. E noi sentiamo ancora il giogo del passato, perché tanta gente detesta tutto ciò che ha a che fare con la Chiesa perché ricorda il rigorismo di tempi non sufficientemente lontani. Ricorda la Chiesa bacchettona, ricorda la predicazione che entrava nel letto a decidere cosa potevano o non potevano fare le coppie. E non è ancora del tutto morto questo atteggiamento, non è ancora del tutto svanito. Quindi non si deve dare la caccia al peccato e magari al peccatore, si deve cercare dove la gente soffre e lì portare il messaggio del il Vangelo della speranza. Il cristianesimo si compone di una organizzazione gerarchica e di una tensione carismatica, anche l'esercizio di ministeri è un carisma, purché accetti che vi siano altri carismi, ci deve essere una mutua fecondazione. Non è una religione anarchica, quella cristiana, ma non deve essere nemmeno la Societas Perfecta, la Acies in Proelium Instructam, l'esercito predisposto alla battaglia, le legioni del Papa, si sentono intanto in qualche articolo di giornali scandalistici, no? La Chiesa, il cristianesimo si distingue per un'attività missionaria che però non comporta l'esclusivismo salvifico dell'extra ecclesiam di un tempo, ma la voglia di annunciare la salvezza, la voglia di portare la testimonianza. Gesù ha invitato i suoi discepoli soprattutto a essere suoi testimoni, testimoni del Vangelo, non tanto a convincere gli altri ma a proporre una testimonianza. E quindi proprio il Concilio ci propone una definizione di Chiesa come sacramento universale di salvezza, cioè come realtà visibile e operativa per la salvezza di tutti, non solo di quelli che entrano nella Chiesa. La Chiesa deve seminare il verbo buono, la buona parola di Dio, senza aspettarsi un ritorno autoreferenziale. Ancora fino a pochi anni fa si diceva lo scopo dell'attività missionaria è la plantatio ecclesiae, cioè stabilire la Chiesa ovunque, creare una rete ecclesiale. No, lo scopo della Chiesa è l'evangelizzazione, l'annunciare il Vangelo, che cade come un seme su terreni diversi e porterà ove il 30, ove il 60, ove il 100, come nemmeno l'agricoltore stesso lo sa, no? Quindi il cristianesimo ha una ricaduta ulteriore a quelli che sono i confini della Chiesa, e naturalmente questo comporta una capacità di dialogare, già stato ricordato prima lo spirito di Assisi, che non abbia paura di compromettersi. Raymond Panica, che già citavo, diceva chi ha paura di perdere la propria fede la perderà, perché vuol dire che non ha una fede autentica. Chi si chiude all'altro perché ha timore che le sue convinzioni vengano incrinate non ha delle convinzioni, ha delle presunte convinzioni. Direbbe Gianni Vattimo, crede di credere, ma non è convinto di ciò che crede. Il confronto rafforza la fede autentica e fa sciogliere la fede inautentica, fanatica, fondamentalista. Occorre impegnarsi nello spirito del dopo Regensburg, dove quelle uscite non particolarmente brillanti del nostro pontefice felicemente regnante hanno fatto scatenare non l'ira dei musulmani, ma una reazione pacata, dove 38 intellettuali hanno detto Benedetto, ti sei espresso male. Abbiamo capito che non volevi dire quelle cose lì. Quindi troviamoci, parliamo, approfondiamo. E da lì è nato un gruppo di lavoro che si incontra, a scadenze non precise, non definite, ma che va molto avanti affinché, diceva Giovanni Paolo II in un messaggio di pochi anni sono prima della sua morte, non ci sia più violenza, più terrorismo, più guerra in nome delle religioni. Per questo citavo più sopra, anche senza averlo nominato, il progetto per un'etica mondiale di Hans Kuhn, che si impegna a trovare nelle varie religioni quegli elementi, quei temi, quei punti fondamentali che costituiscono un comune denominatore che ci permetta di non costruire sulle differenze, ma su quello che dal mistero emerge e nel mistero ci unisce profondamente. Grazie del vostro paziente ascolto.
Ringraziamo il professor Renner di questa lezione anche molto pacata, oltre che molto briosa, che abbiamo seguito volentieri.